Buon pomeriggio a tutti da Giorgio Polonia. Questa è la prima trasmissione del Ridotto dell'Opera del 2018. Sento dei rumori sullo sfondo, è Leonardo Cortellazzi. Ciao.
Buongiorno, buongiorno e buon anno a tutti gli ascoltatori.
Ecco, indaffaratissimo, immagino, ecco, ancora reduce dagli impegni natalizi e del Capodanno. Ecco, la scorsa settimana io ho intervistato i tuoi compagni di canto per questo galà che si è tenuto al Teatro Verdi, di Padova. Mi hanno parlato del repertorio che hanno affrontato naturalmente. Tu cosa hai cantato di bello?
Io ho cantato Una furtiva lacrima dall'Elisir d'Amore, poi ho un divertentissimo duetto Dulcamara ne morirò con Bruno Praticò e Tacellabro insieme ad Alessia Nadin dalla Vedova Allegra.
Ecco, quindi diciamo un ventaglio di possibilità differenti. Senti, noi ci eravamo forse sentiti l'ultima volta in occasione dell'incoronazione di Popea alla Scala di Milano, se non sbaglio. E quindi cos'è successo da allora?
Diciamo, sono successe tante cose belle, senz'altro, compreso dei bellissimi debutti nel teatro di Firenze, come ad esempio Arpace dell'Idomeneo di Mozart, piuttosto che finalmente la ripresa dell'ennesima Traviata, La Fenice, che per me rappresenta sempre una sorta di approdo felice, un luogo in cui posso gioire dell'interpretare questo ruolo stupendo e dall'altro lato anche gioire del riscontro del pubblico che è sempre calorosissimo a Venezia e quindi è sempre un grande piacere. Dopodiché, naturalmente sono una delle cose più importanti avvenute dopo, a mio parere, dopo l'incoronazione di Popea in Scala, è stato senz'altro Anna Bolena che ho fatto al Teatro San Carlo di Lisbona. Che secondo me ha rappresentato personalmente una tappa molto importante perché è come se per me fosse arrivata la conferma che in una prospettiva futura la mia voce può e deve prendere quella sorta di direzione vocale, quindi diciamo una direzione tra virgolette lirica, diciamo. Come sai, il mio repertorio al momento è ancora tra i più vasti della storia del canto, per cui devo prima o poi fare i conti con questa vastità e
Focalizzarti.
approfondire. Esatto.
Madre.
Tu sei nato a Mantova?
Sì.
E hai appunto incominciato anche cantando un repertorio che di solito i tenori così bypassano, se vogliamo, appunto quello di Monteverdi, per esempio,
certo,
e del barocco. Effettivamente in una nostra precedente chiacchierata avevi già posto un distinguo tu tra il canto barocco, perché sì, barocco Monteverdi, ma barocco Handel, Vivaldi, eccetera.
Assolutamente.
Come hai fatto alla Scala, appunto, con il Trionfo del Tempo di Disinganno.
Esattamente.
Quindi abissalmente diverso, voglio dire, da Handel. Quindi
certo, pur appartenendo allo stesso
spirito, se vogliamo,
se
un po'
stiracchiato,
sì.
Termine di barocco, in realtà sono tecniche vocali diametralmente diverse, necessitano di caratteristiche diverse, per cui sono veramente ambiti distanti. Ecco,
ecco, l'approdo a bel cantismo di Anna Bolena, per esempio, che tu citavi poco fa, che cosa impone al cantante che vi arriva con alle spalle un altro tipo di repertorio?
Ma direi che il vincolo principale è quello di saper mantenere nella grandezza del ruolo, perché naturalmente affrontando ruoli come Anna Bolena devi affrontare due arie con i tempi
Specifichiamo ai nostri
finali.
ascoltatori che Leonardo Cortellesi naturalmente non interpreta la parte di Anna Bolina, ma la parte di
Naturalmente.
Sir Riccardo Percy. Così.
Evidentemente, ti ho
Sì.
dato per scontato
Non
il mio
ancora,
passaggio logico.
ecco, virato sul controtenore per ora,
No, non
ecco.
ancora, non
Non
ancora.
ancora.
No, dicevo, chiedendo scusa,
No, no, ci
dicevo che
mancherebbe.
naturalmente la difficoltà trovo sia quella di riuscire a gestire nella lunghezza del ruolo i punti di maggior difficoltà e saperli affrontare con una possesso, una sicurezza tecnica che si raggiunge solo dopo anni di studi, perché altrimenti diventa un tipo di repertorio che puoi affrontare o perché hai una voce, se vogliamo, molto leggera e di conseguenza hai facilità a salire, ma ti rendi meno credibile sulla parte lirica, oppure lo puoi affrontare straordinariamente in tutta la sua parte lirica, ma poi soffri nella parte acuta, perché comunque è un ruolo pieno di acuti, pieno di do, quindi trovo che sia un grande punto d'arrivo e una grande soddisfazione poter interpretare appieno le due facce di quel tipo di repertorio, da un
Sì,
punto di vista vocale.
capisco. Senti, tra il barocco di cui abbiamo già parlato in varie occasioni, abbiamo accennato anche oggi, e il bel canto rubiniano, diciamo, della Bolena, che poi presuppone il pirata, presuppone i puritani, eccetera, c'è Rossini. Ecco, Rossini ha
Certo.
occupato uno spazio nella tua carriera?
In realtà, per motivi tra i più vari, no, ho fatto solo l'occasione Falladro in Scala, con l'Accademia della Scala, andò molto bene, fu una bellissima esperienza, ma come dire, non ho mai avuto un trasporto verso quel tipo di repertorio. Primo perché il caso ha voluto che io cominciassi tutta la prima parte della mia carriera su Mozart, e Mozart oggettivamente imponeva un approccio al canto diverso da quello di Rossini, è evidente, almeno per quanto riguarda la voce la corda del tenore. Dopodiché ho sentito che la mia voce per sua predisposizione si spingeva su qualcosa di diverso e ad oggi, per quanto capisca la grandezza del repertorio rossiniano, sento che non fa parte della mia predisposizione naturale, ecco. E credo fermamente che per quanto riguarda la corda del tenore, se uno fa Rossini abbia bisogno di una vera e propria specializzazione in quel repertorio, perché implica una morbidezza, una leggerezza in un certo registro che non puoi avere in altri ambiti, ecco.
Sì, capisco cosa intendi dire e condivido effettivamente. Mentre tu però noti che su un personaggio come quello di Percy i discorsi sono già più invece accettabili. Questo significa che
Senz'altro.
poi ci saranno dei passaggi nelle tue intenzioni verso Edgardo, per esempio, della Lucia di Lammermoor?
Senz'altro, senz'altro.
Senz'altro.
Quello è un grande obiettivo, diciamo, molto a portata di mano, come potrebbe essere anche
Un Duca di
il Duca di
Mantova del
Mantova,
Rigoletto,
che
certo.
anche qui più per caso che per scelta non ho mai ancora avuto la possibilità di debuttarlo, ma diciamo che quello è il mio punto d'arrivo, presumo, dove posso esprimermi al meglio e dove anche posso portare il bagaglio di scelte musicali e di gusto musicale che viene da tutte le opere fatte nell'ambito barocco o nell'ambito mozartiano, ecco.
Ci sono già sicuramente degli appuntamenti fissi per il 2018?
Allora, sicuramente per il 2018, diciamo, se dovessi citare tre appuntamenti importanti sono prima di tutto al Ceste, al Teatro dell'Opera di Firenze. Ho già debuttato al Ceste, ma farlo all'Opera di Firenze sarà come ridebuttarlo di nuovo con la regia di Pizzi, una produzione che è nata a Venezia ed ora si sposta a Firenze ed è per me un grande orgoglio, una grande gioia poter far parte di quel progetto, quindi sono molto emozionato per questo. E ad esempio in questo tipo di opera veramente si possono unire gusto barocco, ma anche la proiezione e la necessità di una certa presenza vocale che invece viene dal repertorio più ottocentesco,
Sì, tra
chiaramente.
l'altro una bellissima edizione, l'ho vista con Carmela Remigio alla Fenice di
Esatto,
Venezia, infatti.
esatto. E secondariamente un'altra cosa a cui tengo moltissimo è finalmente recuperare il mio Nemorino, che è una delle cose che amo di più fare, e lo farò moltissimo alla Fenice di Venezia, e quindi questa sarà una cosa che sicuramente mi riempirà di gioia ed è sempre un bel banco di prova, perché Nemorino è un ruolo enorme, anche se non sembra, è un ruolo molto grande e molto... È molto difficile, per cui è bello potersi cimentare e farlo. Credo che ogni volta che si fa Nemorino nella maniera giusta ti possa portare una crescita professionale importante, quindi sono molto contento di farlo. E infine, naturalmente l'approdo più importante di tutto il mio 2018 sarà sicuramente la Scala, dove farò parte dell'opera inedita Fendo e Partì del maestro Kurtak, nella quale interpreterò il ruolo di Nag, e quello sarà veramente, credo, un grande evento. Pochi giorni fa Pereira, il direttore artistico della Scala e sovrintendente della Scala, ha detto: quella di Kurtak sarà la prima più importante negli ultimi 10 anni. Questo sta a significare che c'è molta attesa e molta attenzione per questo evento, diciamo.
E responsabilità anche da parte degli esecutori, naturalmente.
Sì, caspita, sì. Però devo dire, sono ormai 2 anni e mezzo che io faccio parte di questo progetto, perché viene da molto lontano, quindi siamo stati più di una volta, è una cosa che meriterebbe una puntata
perché siamo stati
più di una volta a casa dal maestro Kurtak insieme alla moglie a cantare la musica che lui stesso scrive per noi, anche parzialmente ispirandosi sulle nostre voci dopo averci conosciuto, per cui è un'esperienza unica veramente.
Essere il primo interprete assoluto, diciamo, un po' come i tempi appunto di Rossini, che esemplava i ruoli sui suoi interpreti.
Esatto,
molto bello, sì, come fare un vestito, diciamo, su misura, ecco.
Esattamente.
È molto bello,
esattamente.
Bello. Bene, allora grazie a Leonardo Cortellazzi, sempre simpatico, che noi seguiamo da sempre, fin da quando ero bambino praticamente, lo avremo sempre con noi nel cuore, e infiniti auguri per il 2018.
Grazie altrettanto a te e agli ascoltatori.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Grazie a Leonardo Cortellazzi, tenore, che ci ha aiutato ad iniziare questo 2018 con la sua squisita presenza, naturalmente rinnovando tutti gli auguri. A questo punto vi propongo Illustri Sconosciute. Che cos'è Illustri Sconosciute? È una serie di appuntamenti ai quali sono stato invitato da Giuseppe Clericetti. Le Illustri Sconosciute sono cinque voci che hanno fatto la storia del teatro d'opera, però non sono passate alla storia. Sono cantanti che io ho apprezzato moltissimo, continuo ad apprezzare e ci tengo moltissimo che un pubblico sempre più vasto possa conoscerle. Quindi a questo punto Illustri Sconosciute. L'illustre sconosciuta di oggi è il soprano greco Elena Souliotis.
Io ho scelto di trascorrere queste cinque puntate con Giorgio Apollonia perché l'intenzione è molto chiara, quella di scegliere cinque voci che hanno costellato la storia dell'interpretazione del secolo scorso, del Novecento, che secondo Giorgio Apollonia, il nostro grande esperto di opera, sono state voci importanti per una ragione o per l'altra, e lo indagheremo, ma che per altre varie ragioni non sono assurde nell'Olimpo delle grandi voci, cioè questi nomi, e partiremo oggi con Elena Souliotis, non sono note ai più. Attenzione, vi sarà senz'altro qualcuno all'ascolto, i nostri grandi esperti di opera, che risponderanno: ma come no, Elena Souliotis la conosciamo benissimo. Beh, siete delle eccezioni, perché la maggior parte dei musicisti non conosce, per esempio, questo nome. Giorgio Apollonia, innanzitutto devi raccontarci il perché della scelta di questa prima voce. Certo, sono cinque voci che tu hai scelto fra centinaia, evidentemente, ma cominciamo, concentriamoci da Elena Souliotis. Chi era costei?
Chi era costei? Allora, per me è stata la voce che mi ha fatto innamorare del melodramma. Avevo forse 16-17 anni e mi ero posto all'ascolto in casa di conoscenti di un Nabucco, nel quale mi si parlava del cantante attore e mi si illustrava la figura di Tito Gobbi. Devo dire che il baritono non mi è piaciuto subito per niente e continua a non piacermi.
Il baritono come voce, quindi?
No, ma proprio anche lui in maniera specifica, proprio perché questo fatto di essere cantante attore per me vuol dire tutto un altro genere di cose, non il fatto di digrignare i denti, di storpiare la voce, insomma, diciamo, l'ho sempre visto fondamentalmente falso, non che poi le voci liriche brillino per realismo, se vogliamo. Ma c'era una cantante a fianco a lui, e sto parlando di un'incisione Decca ufficiale diretta da Lamberto Gardelli, non di un disco pirata, che io ho ascoltato nella sua entrata, quindi l'entrata di Abigail nel tempio, viene detto in vesti guerriere, dove scopre Ismaele, di cui è innamorata, insieme a Fenena, e quindi in pratica è ingelosita della situazione. Sento questa voce dove fondamentalmente mi colpiscono le note acute, taglienti, crude e i gravi possenti, e dico: ah, questa è sicuramente la Callas, perché una voce così può essere solo quella della Callas. Ebbene, il tempo è passato, ho conosciuto questa cantante, Elena Souliotis, che cantava Abigail nel Nabucco di Verdi. Una volta avevo letto una frase di Maria Callas, la quale diceva: questa cantante, mia connazionale, ha la voce più bella della mia. Ed è vero, per me è così.
Allora, come prima cosa, ascoltiamo proprio Elena Souliotis nel Nabucco.
Tu sull'armi
Ma veramente impressionante. Adesso, evidentemente, non c'è come la voce che divide i giudizi, e i giudizi sono molto soggettivi. Io adoro questa voce. Ma adesso la prima cosa che mi viene spontaneo chiederti, Giorgio, prima abbiamo parlato del cantante attore. Tu hai detto che hai conosciuto Elena Sugliotis. Com'era sulla scena? Com'era la sua presenza scenica?
Era una bella donna, sicuramente. Io la ricordo bionda, però sai che le donne naturalmente sono soggette anche a delle variabili in questo senso. Occhi azzurri, volto più quasi da tedesca, se vogliamo, che non da greca, quindi un pochino pacciosetta. Simpatica, brillante, con una presenza decisa. Posso dirti che alla Scala, quando è entrata nel Nabucco, in questo particolare frangente, all'inizio, con questo recitativo davvero di ferro e di sangue, era praticamente in minigonna, se vogliamo, nel senso che aveva un vestito corto, cortissimo, con la calzamaglia sotto, quindi da guerriero più che da guerriera, perché Abigail, sappiamo che è una schiava adottata da Nabucco, che poi vuol diventare regina, eccetera, e fondamentalmente, diciamo, manifesta questa sorta di mascolinità, se vogliamo, nella voce.
Quello che mi sorprende da questa registrazione, è, confesso, è la prima volta che sento la voce di Elena Sugliotis, per me perfetta sconosciuta, lo ammetto. Quello che mi sorprende è il colore della voce nei vari registri. Cioè, all'inizio io pensavo di trovarmi al cospetto di un contralto. Invece lei è un soprano.
E invece lei è un soprano.
Quindi, sì. Come spieghi questa bellezza di colore nei vari registri?
Io spiego sicuramente che la natura l'aveva dotata di mezzi straordinari. Lei li ha comunque sicuramente insistiti, ecco, per il semplice fatto che voleva dare vigore all'accento drammatico più di Maria Callas. Maria Callas fa le stesse cose nell'entrata di Nabucco, e i repertori delle due donne si sovrappongono, e poi arriveremo a capire anche altri problemi di Elena Sugliotis. Elena Sugliotis voleva dimostrare di avere maggior vigore nei registri rispetto alla Callas, la quale non forzava fino a questo punto nella voce. Però se la Sugliotis avesse mantenuto un repertorio diverso da questo e da quello della Callas, avrebbe potuto avere un timbro sopranile immacolato.
Veniamo al repertorio. Qual è stato il repertorio di Elena Sugliotis?
Allora, quando la Callas scompare dalla scena poco dopo il 1960, si va alla disperata ricerca di un erede della Callas. La prima era stata una certa Vasso Papantoniou, greca anche lei, perché si cercavano tra le greche. E ad un certo punto, no, ci sono stati poi degli epigoni, anche Cecilia Gasdia, che però poi si è costruito un repertorio ben diverso, o Tiziana Fabricini invece, che è caduta un po' di più nella trappola, no, per intenderci. Beh, Elena Sugliotis sembrava veramente una Callas dotata di voce bella, perché sappiamo che la Callas aveva una voce turbata da disomogeneità nei vari registri. Ecco, giustamente tu dici, qui sembra prima un contralto, poi diventa un soprano. Sì, però comunque la pasta direi che è piuttosto omogenea, se vogliamo. È sempre riconoscibile nei vari registri. Purtroppo lei cade nel repertorio che era stato il repertorio della Callas. Ora, quando la Callas diventa la Callas, vale a dire la Callas magra, quella vestita da bichi, quella con Visconti, che la fa diventare l'attrice, o comunque l'attrice che si usava al tempo, dobbiamo pensare che si arrivava da una situazione di una Callas anonima completamente, piuttosto ingombrante, con una voce bella, eccetera, eccetera. Questo dimagramento, anche poi la sua vita un po' sconclusionata, ne avevano un po' distrutto il timbro, se vogliamo. Quando arriva Elena Sugliotis, sembra che la Callas sia nata, e così le si attribuiscono d'amblè i ruoli della Callas. Quindi la Sugliotis non veniva chiamata per Bohème, non veniva chiamata per Madama Butterfly, veniva chiamata per Norma, veniva chiamata per questo benedetto Nabucco, che è un ruolo veramente, diciamo, complesso, per Anna Bolena. E così, al di là del fatto che questo è un repertorio che massacra un po' le voci, c'è stato sempre questo continuo riferimento a Callas sì, Callas no. E questo ha destato anche, se vuoi, un po' di turbamento nella psicologia dell'artista, la quale forse non si è poi più neanche tanto riconosciuta.
Sono queste le ragioni per le quali Elena Sugliotis, in fin dei conti, non è rimasta famosa?
Secondo me sì, anche perché quando arrivava in teatro, una certa fazione del pubblico andava per sentire o vedere la Callas, oppure per dar fastidio a quella che non era la Callas, i soliti vedovi della Callas. Tra l'altro lei è entrata anche nel circuito discografico, parliamo dei long playing all'epoca, per cui era entrata alla grande anche con incisioni prestigiose della Decca, abbiamo sentito il Nabucco, ma anche dell'Anna Bolena, per esempio, altro grande ruolo della Callas naturalmente, o la Norma, altro grande ruolo della Callas, dove però diciamo che l'efficacia che la Suliotis aveva in teatro si perdeva via via che uscivano queste incisioni, cioè si capiva che la voce non era sostenuta da un tecnicismo adeguato, se vogliamo. Probabilmente la Suliotis non studiava quanto studiava la Callas.
Hai citato, Giorgio, Anna Bolena è il nostro prossimo ascolto con Elena Suliotis.
Sì, ed ho scelto ancora un momento, se vuoi, di vigore, perché in definitiva sono quelli che mettono più allo scoperto, se vogliamo, le interpreti, nel senso di che cantare sul fiato, raggiungere un certo tipo di suoni paradisiaci, eccetera, quello ci hanno abituato in tante, dalla Ricciarelli giovane a Montserrat Caballé, eccetera, eccetera. Il fatto invece di proprio buttare i suoni a costo di non apparire neanche tanto intonata, questo è proprio classico dei grossi i temperamenti.
Condanna, ma di lei si ritirano.
abbiamo dedicato e stiamo dedicando la prima di 5 puntate a voci che non sono rimaste nell'elenco dei cantanti famosi. Si tratta di Elena Sugliotis e con Giorgio Appollonia esploreremo altre 4 voci nel corso di questa nostra settimana. Abbiamo parlato prima dei ruoli tipicamente da Callas. Elena Sugliotis ne ha affrontati alcuni che invece esulavano da questo tipo.
Allora, aggiungiamoci anche Tosca, altro ruolo Callas, tanto per rispondere al contrario alla tua domanda. Sì, qualcosa ha fatto, però non si è creato un repertorio proprio. Dicevo prima Cecilia Gasdia, che aveva vinto un concorso Callas, poi è diventata una cantante rossiniana e la Callas di Rossini ha fatto poca roba, l'Armida, il Turco in Italia e Mariccio, il Barbiere di Siviglia. La Sugliotis ha cantato per esempio La Straniera di Bellini, che la Callas non aveva cantato, però per il semplice fatto che evidentemente non gliel'avevano proposta, perché è un ruolo bel cantistico di Bellini. Ha fatto Desdemona nell'Otello, penso che la Callas si sarebbe mangiata Otello e anche Iago in scena, invece la Sugliotis ha fatto questo. E poi oserei dire per esempio qualcosa di Mozart, il Don Giovanni, cioè qualcosina ha fatto, però non si è creata un'identità propria.
E una carriera molto breve.
Carriera molto breve, siamo sempre lì. Anche la Callas ha avuto, la vera Callas ha avuto una carriera breve, cioè non dura 10 anni la grande Callas, perché tutto quello che ha fatto prima è una cantante, quello che ha fatto dopo potremmo dire che era meglio non l'avesse fatto. La Sugliotis molto meno, siamo sui 6-7 anni se vogliamo tirarla. In un repertorio, come dico, massacrante e non sempre in teatri di primissimo piano. Poi c'è stata una parentesi di nulla e poi c'è stata una sorta di strana sorpresa. Tu mi chiedevi se io ho avuto modo di conoscerla. Ecco, purtroppo io in scena non l'ho vista dal vivo, perché tutto sommato fa parte un pochino, diciamo, del periodo ancora della mia adolescenza, sì. Se vogliamo, non avevo la libertà di spostamento, eccetera. Io l'ho vista durante la registrazione della Suora Angelica di Puccini, nel trittico di Puccini, per la Decca ancora, dove affiancava Mirella Freni, protagonista di tutti e 3 gli episodi, quindi di Suora Angelica, di Gianni Schicchi e del Tabarro. È spuntata la Sugliotis come zia principessa nella Suora Angelica. Quindi quello che abbiamo sentito precedentemente, questa entrata di Prode Guerrier oppure Il Bignotto in Venice, se dovessimo rimanere sul Nabucco, lo risentiamo lì con quando il principe Gualtiero, vostro padre, la principessa Clara, vostra madre, con queste voci incredibili, no, della zia principessa già di per sé stesso. Immaginiamoceli fatti da Elena Sugliotis, oltretutto quando non è più all'Acme, quindi ti tira fuori un certo tipo di visceralità che però chiaramente non tocca dei livelli artistici come quelli ascoltati.
Ci rimangono le date di nascita e di morte e poi ci lasciamo con una norma.
Sì, allora è nata, come vi dicevo, di origini greche fondamentalmente, nata ad Atene, poi però c'è stato un trasferimento in Argentina nel 1943, quindi potrebbe essere benissimo ancora qui con noi, e poi si è spenta per ragioni non note nel 2004, rimanendo l'ex marito, un pianista, Marcello Guerrini, e una figlia che ne custodiscono il ricordo.
Oh! Il fa